File 31, pagina 229. Il tribunale tedesco lo condannò a 3 anni di reclusione e venne rinchiuso a Regina Coeli, ma il suo destino si compì alle Fosse Ardeatine. Egli fu incluso tra i primi nomi della lista stilata personalmente da Kappler. Nella categoria delle persone già processate e condannate a morte, Kappler aveva trovato soltanto 3 nomi. Nella seconda categoria, cioè quella che comprendeva quanti erano stati processati e condannati a pene detentive, Kappler trovò soltanto 16 nomi. Fra di loro c'era un architetto, 2 fratelli sui 30 anni, uno studente, un falegname e un cantante d'opera, da Robert Katz, morte a Roma. Il riconoscimento del cadavere venne fatto dalla figlia Daria. Tra gli oggetti recuperati vi è un orologio da tasca, ora esposto al Museo della Liberazione, un Omega col vetro inclinato ma non infranto, e fermo alle ore 5:20. Se l'orologio si è fermato per il colpo subito, potrebbe essere l'ora di quel tragico pomeriggio del 24 marzo in cui mio nonno fu assassinato. Insisto sul termine assassinato, perché per il modo in cui avvenne il massacro non me la sento di usare espressioni come giustiziato, esecuzione, né altri termini che evochino alla lontana un concetto militare di uccisione, per quanto ingiusta e spietata. Fu un assassinio, bestiale e premeditato, compiuto congiuntamente dai nazifascisti tedeschi e italiani, massari. Il suo volto è in un tondo a basso rilievo nell'epigrafe posta presso la vecchia sezione del PC di via Pietro Giannone, accanto al cinema Doria, al Trionfale. Quando da ragazzo accompagnavo mia madre a fare la spesa al mercato di via Andrea Doria, venendo da via Cunfi da dove abitavamo, ci capitava a volte di passare davanti alla sezione del PC. A me è rimasto il ricordo vivido dell'emozione con cui mi affacciavo sull'uscio, guardavo il medaglione con il ritratto di nonno Otello e gli mandavo un saluto insieme a mia madre. Se le lapidi a qualcosa servono, quella di mio nonno ha certamente contribuito a fare di me il rivoluzionario che ancora oggi credo e spero di essere, Massari. Michele Di Veroli. Attilio Di Veroli era costretto a causa delle leggi razziali a fare l'ambulante. Girava per le chiese, raccoglieva mobili usati, talvolta eseguiva piccoli lavoretti. Poiché era cieco da un occhio, si faceva accompagnare dal figlio quindicenne Michele. Un giorno dovevamo vederci tutti quanti al teatro di Marcello. Quando non sono venuti mio padre e mio fratello, abbiamo capito che erano stati presi. Rosa Di Veroli. Era il 18 marzo. Il giorno dopo andarono a via Tasso per cercare Attilio e Michele, ma fu loro indicato di andarli a cercare Regina Coeli, dove in effetti erano stati portati. Pur non essendone certa, Rosa Di Veroli ha sempre sospettato che i suoi congiunti siano stati denunciati dalla cucitrice presso cui abitavano. Ovviamente in quella casa non osarono più andarci. Rosa andò alla Lungara ogni giorno per portar loro da mangiare, ma il mattino del 24 al portone d'ingresso le guardie le dissero che il padre e il fratello non c'erano più, né avevano idea di dove li avessero portati. Il sospetto che fossero finiti alle cave, come si mormorava in città, cominciò ad insinuarsi anche nell'animo dei Di Veroli. Non molto tempo dopo, Rosa e la sorella Silvia vollero tornare al portico d'Ottavia per cercare del pane e incontrarono una loro vecchia amica d'infanzia, Celeste Di Porto, divenuta una nota e pericolosa informatrice dei nazisti. Le chiesero: «So che tu sai tante cose, sai come stanno mio padre e mio fratello?» Celeste assicurò loro che stavano con mio cugino e stavano bene. Aggiunse: «Per un po' di giorni non vi fate vedere». Per saperne di più andarono in Vaticano dall'ex principale del padre, il loro lontano cugino, Don Renato Di Veroli, dato che aveva visto la lista dei 320. Lui aveva visto una lista delle persone uccise alle Fosse Ardeatine e nella lista c'erano Di Veroli Attilio e Di Veroli Michele. Celeste aveva detto che erano con suo cugino e stavano bene e difatti, insieme al cugino di Celeste, stavano alle Fosse Ardeatine. Michele, che era nato il 3 febbraio 1929, fu il più giovane, vittima dell'eccidio, e una delle 75 persone di religione ebraica trucidate alle Ardeatine. Il 4 giugno 1985 venne inaugurato un monumento a Michele contro la violenza di ieri e di oggi nella scuola media a lui dedicata in via di Torrenova. Furono i ragazzi, dopo una visita alle fosse ardeatine, colpiti profondamente dalla tragica fine di Michele, che avevano voluto che la loro scuola fosse intitolata ad un loro quasi coetaneo. L'opera è stata interamente realizzata, dalla progettazione alla realizzazione, dagli alunni delle terze classi, coordinati ovviamente dai professori e dal preside. Durante la cerimonia furono esposti i disegni e bozzetti dell'opera, mentre nell'aula magna furono recitate poesie sul tema «L'odio paralizza la vita, l'amore la libera». La frase è riprodotta nel monumentino in dimesse condizioni posto in un giardinetto interno. Ogni 24 marzo nel complesso scolastico avviene la manifestazione rievocativa che nel passato e per diversi anni si è svolta alla presenza delle sorelle di Veroli, personalità e madrine della scuola. Michele si può ritrovare in un affresco presso il tempio votivo della Montagnola, mentre viene protetto da Don Pappagallo poco prima di essere entrambi uccisi alle Ardeatine. Lido Duranti. Orentano, il villaggio in cui i Duranti vivevano, è posto a cavallo di un territorio che lambisce la provincia di Lucca. Alto Pascio è a due passi e una campagna bellissima ancora oggi la circonda, Biscarini e Ruglioni. Nel villaggio, frazione di Castelfranco di Sotto, Pisa, essi erano agricoltori, ma a causa del forte antifascismo professato dal capofamiglia Jacopo e a motivo delle crescenti difficoltà economiche, nell'agosto del 1936 la numerosa famiglia Durandi si trasferì a Roma, meta tradizionale dell'emigrazione orentanese. Jacopo aprì con i figli una pasticceria in via Cavour, ma dopo due anni fu costretto a chiudere l'esercizio, a vendere la casa dalle parti della Suburra e a trasferirsi nella borgata di Acilia. La casa non venne assegnata a Jacopo. Ciò sarebbe stato impossibile per i suoi trascorsi antifascisti, ma alla moglie Amelia, che per poter fare domanda si era iscritto alle massaie rurali. Tre dei figli di Jacopo furono chiamati alle armi. Lido, poco prima dell'armistizio, ritornò a Roma con il congedo provvisorio, o perché rimpatriato a causa dei piedi piagati, o perché aveva altri due fratelli in guerra. Le ricerche effettuate da Biscarini e Ruglioni, con l'ausilio della sorella di Lido, Isa, indica che egli entrò a far parte del movimento partigiano e di Bandiera Rossa in particolare. Il Movimento Comunista d'Italia, molto probabilmente, lo fece assumere alla Pirelli di Viale Manzoni, attualmente sede della Fiat, dove si fabbricavano copertoni per mezzi militari. Anche il fratello Nello entrò nella Resistenza, venne catturato e riuscì ad evadere dall'infernetto nei pressi di Acilia. I due fratelli vivevano alla Macchia, intorno ad Acilia, mentre la loro famiglia era sfollata nella scuola Niccolò Tommaseo di via Ostiense. A causa forse della delazione di una ragazza conosciuta alla Pirelli e che egli frequentava, Lido venne arrestato il 22 febbraio 1944 e portato a Regina Celi, cella 381. Poi fu preso in consegna il 15.03.44, ore 17, da Seidel, sergente maggiore dell'SS, per essere condotto a via Tasso. Certamente Lido non si piegò davanti ai torturatori e quindi i nazisti chiamarono il padre Jacopo per indurlo a parlare. A Lido avevano strappato denti e unghie, era una maschera di sangue. Il padre, pur condividendo in cuor suo la lotta intrapresa dal figlio, gli disse: «Lido, parla, digli quello che vogliono. Non vedi come ti hanno ridotto?» E Lido rispose: «Babbo, ma cosa vuoi che gli dica? Io non ho fatto niente, e tu lo sai, io non so niente». Alle 8 del 24 marzo, Lido Duranti venne portato al tribunale tedesco per l'interrogatorio. Alle 9.30 era già di ritorno a via Tasso. Nel carcere nazista vi rimase ancora poche ore, prima di essere trascinato alle fosse ardeatine, dove fu la 13ª vittima. Neanche dopo la morte di Lido i Duranti furono lasciati in pace. Una sera fascisti e tedeschi perquisirono la loro aula della scuola, che era diventata abitazione, in cerca di documenti o prove. Non trovarono niente, fortunatamente, neanche tanti bracciali quella falce e martello di bandiera rossa che stavano sotto il ripiano di un mobile in camera da letto, Biscarini e Ruglioni. Dal 1936, anno della partenza dei Duranti da Orentano, fino al 2001, anno in cui una delegazione comunale si recò alle fosse ardeatine, si assiste ad uno iato temporale e a silenzio più assoluto nei confronti di Lido. Motivazioni accentuate anche dalle rare e saltuarie visite dei Duranti presso i luoghi d'origine. Anzi, a Orentano si insinuò che Lido facesse a Roma il borsaro nero e fosse stato arrestato per caso e non perché membro della Resistenza. A distanza di molti anni dal sacrificio di Lido alle ardeatine, i comunisti di Acilia vollero eternare il 24 marzo 2001 la sua memoria. Le due lapidi, poste su iniziativa separata di due partiti di sinistra, di largo delle Capelle Venere, sono state apposte a ricordo della sua lotta profusa in questo estremo lembo della città, ma anche per ribadire che il sangue di Lido e degli altri trucidati della Resistenza non fu vano, ma cemento per la nostra democrazia. Una considerazione finale, nata da una coincidenza di situazioni, che forse può aprire la strada anche ad una riflessione di natura sociologica. Scrivono Biscarini e Ruglioni a proposito del rapporto tra Orentano, Castelfranco di Sotto e Lido Duranti. La totale rimozione delle vere cause della morte di Lido è un esempio raro di memoria che definiremmo al contrario. Infatti, in molte città si tende ad esaltare l'opera di un resistente, a volte anche impropriamente, a tutto vantaggio della comunità. Probabilmente in questo caso non è strano il fatto che politicamente questa frazione si colloca e si è sempre collocata lontano dal capoluogo. Caso analogo è capitato a chi scrive a proposito del martire ardeatino Antonio Giustiniani, di cui non v'è alcuna memoria nel capoluogo a matrice o in una delle numerose lontane frazioni. Per cui la constatazione della distanza non solo fisica tra Orentano e il capoluogo a proposito della memoria di Lido ci sembra oltremodo convincente. Enrico Ferola. Abbiamo visto in precedenza la figura e le azioni di Gioacchino Gesmondo, che fu trovato in possesso di numerosi chiodi a quattro punte, un esemplare esposto al museo di Via Tasso, usati per squarciare i pneumatici degli automezzi tedeschi. Tra gli esperti fabbricanti di tali chiodi c'era Enrico Ferola, romano di Roma, repubblicano del Partito d'Azione, più volte fermato dalla questura, di professione fabbro. La sua storia potrebbe essere chiamata la storia dei chiodi a quattro punte, dai martiri del Partito d'Azione. Enrico, aiutato da due ragazzi, lavorò notti intere per mesi nello scantinato della sua casa in via della Pelliccia, alla preparazione dei chiodi e al loro confezionamento, in attesa del prelievo da parte dei componenti delle bande partigiane. Ad esempio, il 26 ottobre 1943, Marcello Bucchi e Virgilio Reali ne prelevarono 8 sacchetti. Sfidava l'ordinanza di Kesselring, che minacciava di fucilazione i sabotatori. Si calcola che egli avesse prodotto più di 10.000 pezzi. L'idea di utilizzarli venne all'Indoro Boccanera, dirigente comunista dell'Ostiense, che lavorando al museo del Bersagliere a Porta Pia aveva notato tra i cimeli esposti uno di tali chiodi, utilizzati dagli austriaci nella Grande Guerra contro i convogli italiani, ma che erano conosciuti nell'antichità per essere utilizzati contro la cavalleria nemica. La proposta piacque ad Antonello Trombadori, che organizzò su vasta scala la produzione dei chiodi da parte dei fabbri e dei meccanici romani, come quelli della Romana Gas all'Ostiense. La descrizione minuziosa della loro preparazione fu pubblicata nell'Unità del 15 dicembre 1943, a mo' di guida per gli addetti ai lavori. Questo particolare chiodo a quattro punte, cadendo a terra, ha sempre una punta rivolta in alto, le altre servendogli da treppiede. Il 19 marzo 1944, in seguito di una delazione, l'operaio Ferola di 54 anni fu prelevato dalla banda Koch, portato alla pensione oltremare e torturato. Non rivelò mai chi fossero i committenti e chi fosse destinato il mezzo quintale di strappa copertoni. I figli ricordano così quegli eventi e i drammi familiari. Papà stava con cestino d'uova. Faceva borza nera, diciamo, semplicemente, e stava lì all'angolo tra via della Scala, via della pelliccia. Mio fratello ha visto un signore con impermeabile molto chiaro, il famoso, che l'ha indicato, Giuseppina Ferola. Quando è successo, il fatto, mio fratello di 14 anni e mia sorella di 12, loro erano ragazzini anche loro e stavano un po' allo sbando. Allora mia madre ha pensato di metterci in un orfanotrofio alle suore del Bambin Gesù, Anita Ferola. Arnaldo Finocchiaro. Il giovane elettricista originario di Torino era dipendente della Scalera Film. Era iscritto al Partito Comunista Italiano e aveva scelto di collaborare nelle azioni di sabotaggio. Da esperto del settore era bravo nel taglio delle linee elettriche di alimentazione della linea ferroviaria Roma-Napoli, che effettuava con i compagni nella zona delle Capannelle. In un giorno di fine settembre 1943 venne arrestato dal maresciallo dei carabinieri, comandante della locale stazione, nella sua abitazione di via Lanuvio, e portato dapprima all'hotel Genova e poi in via Tasso, dove venne torturato. Secondo la sorella Esterina, intervistata nel novembre 1996, Arnaldo, la mattina del 24 marzo, riuscì a telefonare a casa affermando che sarebbe andato in Germania a lavorare. Alla notizia dell'eccidio, la famiglia era certa che Arnaldo si trovasse lontano da Roma. Ma durante l'esumazione dei corpi, il padre, per alcune notti, si sogna il figlio e così, spinto da un presentimento, si recò alle cave. Arnaldo fu l'ultimo dei trucidati riesumati, sarcofago numero 335, e quindi forse il primo giustiziato. Angelo Galafati. Medaglia d'argento al valor militare per le benemerenze rese durante la Grande Guerra, Angelo si ispirò sempre a idee democratiche. Sin dal 1923 fu perseguitato dal regime, tanto da essere oltraggiato e malmenato nella piazza del suo paese, Civitella d'Agliano, Viterbo. Trasferitosi a Roma in quello stesso anno, pur senza lavoro e sempre sorvegliato speciale dalla milizia, rifiutò di iscriversi al Partito Nazionale Fascista, adattandosi a lavorare saltuariamente come installatore di ponteggi per poter sfamare i suoi sei figli. Dopo il 25 luglio aderì al Movimento Comunista d'Italia, nel cui ambito collaborò anche con l'aiuto di compagni del paese d'origine. Fece parte della banda Demetrio, operante nelle borgate di Primavalle e di Forte Boccea, occupandosi dell'attività di accoglienza ed assistenza agli ex prigionieri alleati fuggiti dai campi di internamento, ma partecipando ad azioni di vario genere. Anche lui fu colpito a causa di una delazione. Il 13 marzo venne sorpreso dalla banda Koch, comandata personalmente dal famigerato tenente, nella sua abitazione di via Fortebraccio al Pigneto, insieme a quattro prigionieri russi, un belga e un francese, da lui ospitati. Fu rinchiuso a Regina Celi, terzo braccio nazista, cella 256, per 11 giorni, fino a quel fatale 24 marzo. A Civitella d'Agliano, nel parco dedicato ad Angelo, accanto alla memoria dell'esecuzione da parte tedesca di quattro cittadini, sorge dal 1994 il monumentino al martire ardeatino. È una significativa scultura bronzea che ricostruisce le varie fasi dell'efferata esecuzione dei 335 condannati. Maurizio Giglio. Il padre di Maurizio era ispettore generale dell'Ovra a Bologna. Il giovane figlio aveva ritenuto il fascismo l'unica salvezza per il suo paese, fino alla sua nomina nell'81esima fanteria. La successiva assegnazione al fronte albanese gli procurò la più profonda delle disillusioni. Tornato in Italia seriamente ferito, si era accorto che anche suo padre iniziava ad essere deluso, soprattutto dai gerarchi fascisti. La fuga del re a Brindisi fu per Maurizio l'evento decisivo. Dopo aver combattuto a Porta San Paolo, egli non dubitò della necessità di schierarsi con le forze della Nuova Italia, con quelle correnti politiche per le quali il periodo della follia fascista era un'infamia da riscattare, ed ebbe il gravoso e rischioso compito, come membro di un'organizzazione clandestina, di infiltrarsi nell'apparato militare e politico del nemico. Dopo un periodo d'addestramento nell'intelligence service della Quinta Armata a Napoli, sfuggendo per due volte alla cattura, tornò a Roma il 28 ottobre e si arruolò nella polizia della Repubblica Sociale come infiltrato. Ha scritto Peter Tompkins, maggiore dell'Office of Strategic Services, OSS. Giglio aveva portato da Napoli, attraversando le linee nemiche, un codice segreto detto Vittoria e lo mise a mia disposizione con la sua opera che si mostrò preziosa. La febbrile attività del giovane era così pervasa di acume e di prontezza che in codice Maurizio venne soprannominato Cervo. Tramite il padre, al quale comunque nascose il suo incarico di responsabile della clandestina Radio Vittoria, ottenne il grado di tenente ausiliario nello squadrone della polizia a cavallo. Pagina 236.